beh, lui è di Giamanti, insomma, lo sapevamo che veniva proprio per illustrarci un po' altre tematiche. Ah, lui, se non capito male, è un consulente familiare, è anche un membro della consulta della CEI per quanto riguarda la famiglia, insomma anche in un ambito proprio nostro. Sei padre di 3 figli e 4 nipoti. C'è un'altra parte del nostro percorso che stiamo facendo, ma tanto io parlo poco, solo per introdurre. E niente, introdurrò un argomento, poi ci saranno domande e altre cose. Noi siamo un po' misti, cioè esiste, diciamo, soltanto due cose. Siamo una parte, è un gruppo di famiglie che si vede mensilmente, che fa un percorso da svariati anni, affrontando tematiche diverse, diciamo di un'età tra i 25 e i 40. Poi c'è qualche genitore, diciamo, è venuto, che c'ha, no, penso di figli alla comunione, no?
No, io siamo amici.
Ok, perfetto, bene, meglio ancora. E poi beh, c'è anche qualche over, che però è sempre interessato a queste tematiche. Quindi diciamo siamo un po' misti, un po' di tutto, ci sono bambini dai piccoli ai grandi, stanno fuori, adesso stanno giocando fuori.
Va bene, quindi possiamo cominciare così familiarmente, attenendomi al titolo, che è risorse non preoccupatevi, si scrivono, sono parte della famiglia, sono parte mia pure,
è il terzo così.
Risorse e difficoltà dell'essere famiglia, e quando mi assegnano i titoli sto bene attento quando preparo così alcuni spunti, non andare sul generico, no? Il tema è abbastanza specifico, risorse e difficoltà di essere famiglia oggi. Ho cominciato a pensare oggi, allora introdurrò descrivendo brevemente in che contesto la famiglia vive oggi, che non è il contesto che favorisce la vita di famiglia. Le risorse sono quelle energie alle quali attingere per poter crescere come famiglia, che sono le energie dell'amore. L'amore parte dall'amore di coppia, perché Dio all'inizio, quando aveva in mente di creare la famiglia, ha cominciato dalla coppia. Adamo da solo ci faceva poco. Le risorse quindi sono a partire dall'amore di coppia, e su qui insisterò un po', perché l'aspetto poi che ne deriva, la famiglia come luogo di educazione, di crescita umana e cristiana, è un aspetto quasi fisiologico, viene da sé. L'amore adulto e maturo, i figli che nei primi 10 anni di vita crescono per imitazione, facilmente cresceranno verso il loro amore adulto e maturo, se lo vedono coerentemente vissuto da papà e mamma, che per loro sono papà e mamma, ma voi, tra di voi, siete marito e moglie, più ancora uomo e donna, non bambinoni o bamboccione, o con gli attributi, insomma, l'adulto è quello che è consapevole della propria identità, consapevole di cosa significa scegliere di pedalare su un tandem anziché, vita di matrimonio questa, anziché di pedalare da single, sei consapevole, e consapevole anche che vi saranno delle difficoltà, ed è la seconda parola del titolo. Le difficoltà sono radicate in che cosa? Nella diversità di uomo e di donna, che è stata prevista da Dio. Però noi la viviamo come problema, lui invece non è di quel parere lì. Dio non crea problemi, che pare che crea problemi. La suocera crea problemi, ma Dio non è una suocera. Faccio battute apposta per dire che le difficoltà ce le creiamo noi quando non accettiamo il dato di realtà della diversità uomo-donna. Quindi questo sarà un po' lo schema. Potete intervenire in ogni momento, senza aspettare che termino, parlerò mezz'oretta a grosso modo, e se vedo invece qualche persona che si annoia, ma taglio, o se no mi segnalate voi, dice questo lo sappiamo, taglia, e io tranquillo. Mia moglie non è venuta perché non sempre può,
avendo quattro nipotini a volte siamo chiamati ad accudire in qualche modo. E in più, e qui comincio, io sono reduce stamattina alle 2 di un seminario annuale che il nostro centro La Famiglia tiene da 35 anni. E il centro La Famiglia, consultorio La Famiglia, è una di quelle strutture che sono state inventate molti anni fa, quando io ero appena fidanzato, e che è un po' un osservatorio, no? Della relazione uomo-donna e della famiglia. E 200 persone venivano un po' da tutta Italia e tutti stiamo constatando la famiglia in crisi, la famiglia allargata, la famigliastra, la sfamiglia. Ognuno, e una frase che mi ha colpito dai relatori è che la verità è al singolare. Dio crea la famiglia, fondata su uomo e donna, punto. Non è che crea tipi di famiglia alternativa che noi ci possiamo aggiustare a modo nostro, no? Lo possiamo pure fare, però paghiamo dazio. Paghiamo dazio, in che senso? Nel senso che, questo per dire, io ho predilezione per gli approcci psicologici e spirituali, perché l'uomo non è soltanto la donna, non sono soltanto sentimento e corpo, ma sono anche cosa pensi delle cose e se queste collimano con quello che Dio un po' ha immaginato quando creò la famiglia. Quanto a se uno non segue quello che Dio aveva in testa quando ha creato la famiglia, prima o poi paga. Questa frase la prendo da un libro di Anna Terlib, che è una psicologa americana. Il titolo è Amare e curare i nevrotici. E oggi le nevrosi sono molto diffuse, moltissime. Lei dice, mentre Dio perdona sempre, e l'uomo perdona qualche volta, la natura non perdona mai. Quando ci si oppone alla natura, la natura disapprova, ribatte e restituisce il colpo. È fortissimo, questa è una psicologa che ha studiato proprio come mai l'uomo di oggi è così malato nel vivere le relazioni, sta male, sebbene abbia tutto. Questa inquietudine di agostiniana memoria, se vogliamo, questa inquietudine che anche Pascal nel 600 diceva, l'uomo di oggi è inquieto, siamo nel 600, perché non sa starsene seduto tranquillo in una stanza. Questo dover andare a correre, almeno farlo con calma, no, in fretta, questo non rispetti la natura della relazione, del relazionarci, allora si ammala la relazione e il corpo anche ti dà dei contraccolpi, perché la medicina psicosomatica ci insegna che se si disturba un equilibrio in una delle zone del nostro io, può essere la zona emotiva, la zona fisica, la zona spirituale o la zona mentale, e tutte le altre in qualche modo ne risentono, e il corpo è la cassa di risonanza di questo, per cui t'ammali di gastrite e non c'è da prendere del malox, c'è da stare più grande, perché lo stomaco è quell'organo che ti dice io quella situazione non la digerisco, e allora devi cambiare sistema di relazionarti quando stai in quella situazione, cioè non devi cambiare stomaco, devi cambiare alimenti, e l'alimento è ma come ti relazioni tu con le cose? Ecco, quando qui l'autore dice la natura non perdona, se tu ti opponi, lei prima o poi te la fa pagare. Mi direte, ma che c'entra questo? C'entra perché oggi, e leggo la prima parte velocemente, no? Oggi la famiglia vive in un contesto che non è molto un habitat naturale. Perché? Perché in questo contesto prevale, lo leggo senza approfondire perché li capite al volo, no? Prevale la tendenza al fare sul contemplare. Fate caso, quante volte noi diciamo, anche nel rapporto uomo-donna, no? Dimmi cosa devo fare. Però lo dici con il tono già nervosetto, no? Ma che ci posso fare? Magari se tu contempli un po', che tua moglie sta caricando la lavastoviglie da sola e ti dice, oh, ma tocca sempre a me, ma che ci posso fare? Se al posto da frettolosamente, nervosamente dire quella frase,
ti ricordi che la cultura di oggi tende a far fare,
al posto del contemplare,
ti fermi un attimo, osservi e in 4 secondi capisci che cosa puoi fare per dare una mano a tua moglie che sta sbuffando in quel momento lì. Non sbufferà sempre, però in quel momento lì sta sbuffando. E allora, al posto di dire, che ci posso fare? Non fare questa domanda. Ti cambi un attimo, osservi, ascolti che sta sbuffando e se ami, essendo la tua mente creativa, ti dirà, dalle una mano. Ammazza il clima che si è creato. È proprio quello che è contrario alla cultura di oggi. Dice, dai, datti da fare. Ok? Perché i nervi si ammalano per questo, per un sovraccarico di tensione. I nervi sono un sistema elettrico, se li sovraccarichi bruciano, esaurimento nel flusso. So se conviene. Una cultura incline alla tecnica più che all'etica, basta che l'uomo di oggi sappia fare qualcosa, non si chiede mai, giusto farlo? Codice etico, no? Pensate a tutto il discorso manipolativo della genetica a livello di creazione della vita, cose che neanche sappiamo ma che turbano veramente. Dice, ma se si può fare è segno che, se si può fare aspetta a dire che è segno che è etico, perché se non rispetti la natura poi paghi, non magari tu ma la generazione dei tuoi figli e dei tuoi nipoti. È una cultura che tende al frammentario rispetto al progettuale d'insieme. Facciamo esperienza, ma se non li metti insieme è come avere un mucchio di mattoni senza avere la casa. Devi avere un progetto, che ce ne fai di tutti quei mattoni? Cioè, vabbè, dopo, se li hai acquistati, se hai fatto esperienza, devi avere già un progetto di costruzione. Pensate a quanti genitori senza che lo vogliono, quando dico questo, sono genitore anch'io, no? Non è che lo faccio per far sentire in colpa, ma fanno fare i figli esperienze diversissime tra loro, tipo equitazione, nuoto, jumping, tutto dice così, intanto fai esperienze, ma se non le metti in un progetto d'insieme è pericoloso, possono essere laceranti. Finisco. È una cultura nella quale prevale un po' l'emozionale sul razionale. Ci ho provato una forte emozione. Ma che scopo avevi? Razionale significa chiediti se c'è una finalità nell'aver voluto provare quella forza. Dice, no, ma è bello. Ho capito, ma l'emotivo con il cognitivo hanno sempre a braccetto. Se no collezioni una serie di esperienze emotivamente forti, ammesso che siano etiche, ma se non le finalizzi a qualche cosa, se non ti chiedi perché le voglio fare, è chiaro che è il discorso dei mattoni di prima. Pensate a quelli che vanno a divertirsi nelle discoteche al posto di Roma, dice, andiamo stasera, vado a divertirmi a Rimini. La parola divertire a me fa sempre paura, significa divergere, no? Cioè, se si essere contento qui divergo. Poi quando tornano, se tornano, da Rimini, una faccia da funerale, dice, dove sei stato? A divertirmi. Che gli devi dire? Ha provato l'emozione, però ti porta a casa noia, tristezza. C'è un libro recentissimo di 2 psichiatri, che definisce la nostra epoca l'epoca delle passioni tristi. Sono di oggi fondamentalmente tristi. Finisco, dai. È una cultura dove c'è entrato, soprattutto dopo la legge sul divorzio, parliamo di famiglia, della reversibilità riguardo alle scelte fatte, che per natura sono definitive, perché la parola amore, se uno sceglie di amare, o a seconda la legge intrinseca dell'amare che è eterno, amos vuol dire latinamente non morte, cui se scelgo di amare o amo alla modalità che lui vuole o se no lui ti si sfila di sotto, ecco, con l'introduzione della legge del divorzio si introduce questo, culturalmente questo concetto, dice intanto sposati, poi dopo se non va bene puoi tornare indietro,
È una balla culturale questa. Puoi tornare indietro per legge, ma nel tuo profondo sono sempre ferite grossissime. Vi parla uno che sta nella consulenza familiare da molti anni, per cui quando ricevo i miei clienti o le coppie in crisi, tocco con mano il dolore, anche se poi in televisione magari dicono ci siamo lasciati da buoni amici, e purtroppo sono balle, perché la reversibilità è certa in un ambito dove per natura non è prevista, e la paghi, non ci sono dei ritorni, no? Dici torno indietro, possibili, perché la vita va sempre avanti. Mi voglio rifare una nuova vita, a parole, ma nella realtà no, eccetera. Poi prevale l'ideologico sul culturale, no? L'ideologia, sapete che è la rovina della cultura. Se io mi sono fatto la mia idea, ok? Io la mia. La parola idea deriva dal verbo vedere. Io di questa stanza ho questa veduta, quindi mi sono fatto questa idea. Finché sto fisso qua non cambierò mai idea, ma se per caso voi mi dite no, la sua idea non la condivido, e io per capire devo venire là e girarmi. A caspita, quando uno dice le idee che mi sono fatto non me le cambia mai nessuno, non me le cambierà mai nessuno, e questo sta molto male psicologicamente, significa che non vuol mai cambiare posizione e angolo di osservazione, è fisso, c'ha il paraocchi, è rigido. Qui cambiare idea è cultura, chi non la cambia, diciamo che è un po' scarso di atteggiamento veramente, cioè non coltiva il suo bisogno di conoscenza, cambiando maniera di osservare, mettendosi nei panni dell'altro, ascoltando veramente l'altro. Come mai lo scoprirete con i figli, quando li scoprirete in adolescenza, che hanno idee diverse dalle vostre? E lì il poeta Libram vi dice, potete dare ai vostri figli l'amore, ma non le vostre idee, perché loro hanno le loro idee. Ma da chi avrà preso? Ma com'è che la pensi così? Sono tutti modi di parlare sul nervoso. Ha preso da papà, da mamma, da Dio, l'altra metà che è l'anima, per cui avrà le sue idee. A te compete di amarlo, non di indottrinarlo con le tue idee. Parlo di idee, i valori si trasmettono per via di esempio, no? Non per insegnamento, ma per coerenza con cui li vivi, eccetera eccetera. Questo è l'oggi. È ovvio che crea difficoltà alla famiglia, no? È ovvio che questo nervosismo della cultura, questa frettolosità dei rapporti, questo logorio dei rapporti, finisce poi per intaccare anche il rapporto primario che è uomo-donna, marito-moglie. Leggo questo brano. Saranno cose vecchie di qualche annetto, però sono molto attuali. E adesso che avete già capito sicuramente il mio approccio riguardo l'argomento, scoprirete da voi come mai questo tizio se ne esce fuori con la battuta finale che adesso ascolterete. Fino a 7 anni adoravo la mia famiglia. Già noi quando riceviamo i nostri clienti facciamo molto attenzione alle parole che adoperano in prima battuta, perché quello è l'inconscio, non le puoi contenere, vengono fuori, ma per noi sono preziosissime. Adoravo, ma mi pare giusto il verbo adorare riferito a... Il verbo adorare è riferibile solo a Dio. Anche se Antonella Clerici dice adoro i cani, è un'espressione non culturale, cioè schizofrenico, perché adorare dal latino ad os vuol dire dalla bocca. Riconosco principio di ogni cosa lui, perché Dio crea, si è fatta la luce, ma tutto viene dalla bocca. È una descrizione antropomorfica, noi immaginiamo Dio così, per cui ha detto, si è fatto. Adorare significa riconoscere uno come principio di tutte le cose. Lo si può solo usare questo verbo nei riguardi di Dio. Poi mi direte, vabbè, però uno fa tanto per dire, cominciamo un po' a mettere certe parole in lavatrice, puliamole un po', così ne scopriamo il vero significato e le adoperiamo anche con tua moglie, tuo marito. Io adoro mia moglie. Amala, che è già grasso di duro. Adorarla proprio. Non ti sforzato, puoi onorarla come hai promesso nella festa celebrativa del sacramento, puoi onorarla, adorarla mi pare un po' esageratino, ok? È improprio. Questo qua adorava la famiglia, per cui ha pagato, la odiai a 13, vuol dire che la famiglia mi ha deluso. Non è mica, il tuo papà non è un padre eterno. Avrei cominciato a sentirti deluso quando dice papà, non è né un angelo, né un santo, né un demonio, né un padre, è un essere umano. Per cui se prima lo adoravi, perché credevi in Dio, ti delude un suo comportamento, lo odi. Questo significa la natura della fa pagare. Onora il padre e la madre, ed è grasso che corre. Io lo adoro. Paghi. Capito adesso un meccanismo, no? Non bisogna strafare. Dio ci dice, anche tramite Gesù, amatevi, è già abbastanza impegnativo. Come fratelli, aveva detto come cugini, era un po' meno impegnativo, come, proprio come fratelli. La odiai a 13, scappai di casa a 19, mi feci una mia famiglia a 21. L'abbandonai a 35. Desideravo ardentemente tornare alla mia famiglia e lo feci. L'abbandonai a 36. Mi feci una nuova famiglia a 38 e l'abbandonai a 45. Mi feci una nuova famiglia ai 48, l'abbandonai a 50. Mi feci una nuova famiglia a 55, l'abbandonai a 60. Attenzione all'esplosione, ma qua ve la posso dire in due maniere. Ma quante famiglie ci vogliono prima di averne una giusta? Questo è il tipo depresso, triste. Oppure c'è il tipo, ma quante famiglie ci vogliono prima di averne una giusta? Cambia da così a così. Lo stato d'animo. Ma lo stato d'animo alimenta sia depresso che arrogante quel pensiero, il pensiero che lui è al centro del mondo. Io abbandono, io. La famiglia è io più tu uguale a noi, in primis. Poi verranno i figli, ma in primis è una relazione tra un io e un tu. E poi l'uso del verbo avere. Quante famiglie ci vogliono prima di averne una giusta? Ma tu sei giusto? Vuoi solo avere? O cerchi di essere quello che desideri avere? Essere giusto nel mio modo di rapportarmi, essere meno arrogante, meno pretenzioso. Occorre che io vada un po' nelle quinte perché il noi cresca. La frase di Giovanni al suo cugino, dice occorre che io mi tolga un po' di torno perché lui emerga, no? Come Messia. Applicato alla famiglia, che noi come laici questo possiamo fare, no? Succhiare dal Vangelo quello che favorisce la crescita nell'amore. E la crescita nell'amore avviene penalizzando le pretese dell'io. Io voglio avere. Noi vogliamo essere amanti. Allora vedi che te sei calmo il sistema nervoso. E posto di dire, ma quante famiglie ci vogliono prima di averne una giusta? Cominciare a dire, ma cosa posso fare io? Non avere. Cosa posso fare io per relazionarmi in maniera giusta? E sarà la risposta. Il secondo punto risponderà a questa domanda. Quindi il primo punto è attenzione che la cultura di oggi non favorisce il crescere nell'amore di relazioni, non lo favorisce in ragione di quegli aspetti. Vigiliamo, sono delle tentazioni per noi. Cosa posso fare io per? Andiamo a vedere come è capitata la scena nella storia del mondo, la scena di inizio della creazione di Adamo ed Eva. La leggo in chiave e psicologica e spirituale. C'è un'autrice, Simone Weil, che scrive: se la rovina nel mondo è entrata per aver mangiato un frutto, la salvezza consisterà nell'atteggiamento opposto, guardare un frutto senza mangiare. Cioè, chi ha rovinato la relazione tra Adamo ed Eva e tra la coppia e Dio è stato la frettolosità con cui hanno ceduto al desiderio, quale che esso fosse, non... cioè, anziché fare di testa di Dio, uno dei due ha fatto di testa sua. Eva poteva essere Roberta, Eleonora, Gigi, il tizio, il nome. Cioè, l'essere umano aveva una consegna ed era in relazione, attenzione, perché qui abbiamo due peccati in uno. Due. I sacerdoti lo sanno, ma a volte non ce lo dicono per non offenderci, perché sono molto delicati. Due peccati in uno. Il primo, di fare di testa propria. Il secondo, di fare di testa tua in relazione. Cioè, manco chiede ad Adamo: Eva, vede il frutto, bello, di gradevole aspetto, gli vuoi chiedere, a me viene voglia di coglierlo, e tu? Che il noi nasce dal coniugio dell'io con il tu, non gli ha chiesto niente. Adamo, che tirla, è nato tirla, e purtroppo neanche gli ha detto: che stai facendo? Ci ha detto di non... L'uomo è un po' così, no? Come la donna è cos'ha. Vede una cosa, dice: la compro. E dannate. Che Dio? Dice: guarda, ci abbiamo ancora soldi. No, la voglio lo stesso. Mi direte: ma che stai recitando? Mica tanto, perché accade proprio così. La descrizione è bellissima. Vide il frutto di gradevole aspetto, lo colse. Non c'è il passaggio dell'uomo adulto che si chiede, o della donna adulta, no? Ma me lo merito? Ho fatto qualcosa per poter mangiare quel frutto? Voglio chiedere a mio marito? Erano in coppia, questo è importante per noi laici, eh? Per cui è un peccato coniugale, per esempio, fare di testa propria in una relazione. Me lo potevi dire? Perché non gli avevi detto? Le nostre tentazioni sono queste, eh? Addirittura esagero. Vuoi fare una sorpresa a tua moglie, però glielo devi pure accennare, perché dice: ho comprato due biglietti per New York, ho terrore dell'aereo, volevo farti una sorpresa. Non è una sorpresa, eh? È un trauma quello lì. Avvertila, tasta il terreno, comincia a dire: sai che Franca è andata a New York, tanto l'uomo capisce al volo, no? No, al volo. Se glielo spieghi piano piano, ma col tempo ci arriva anche lui. Ok. Quindi, cosa posso fare io perché una relazione non travalli? Innanzitutto, non fare mai di testa mia senza prima essermi confrontato con il tu a riguardo del progetto scelto insieme, perché quando due decidono di sposare, in uno dei miei libri l'ho scritto, no? L'immagine del tandem: se decidi di pedalare con un tandem, da quel momento in poi è il tandem che detta legge, non sei tu che dici se pedala così, no? Il tandem ti guarda: se non pedalate così, cadete tutti e due. O se uno dei due pedala senza dire all'altro quando frenerà, si catapultano tutti e due. È il tandem intrinsecamente a suggerire la modalità relazionale. Quindi, cosa posso fare affinché la mia relazione sia, favorisca la crescita nell'amore? Non far mai di testa tua. lo chiede proprio l'essere in relazione. Secondo, sospendere il giudizio sull'altro, perché la relazione è questa, per esempio, perché stiamo bene, perché nessuno ha da ridire niente su come l'altro è vestito, come l'altro, se poco poco uno comincia a dire ma che si è messo quello, che viene subito a dire mi sono messo quello che so fare bene, cioè comincia quella litigiosità strisciante. Una relazione favorisce la crescita nell'amore quando è valutativa e non giudicante. Che differenza c'è? Semplicissimo. Stasera sentiremo le previsioni del tempo, no? Domani si prevede tempo brutto. È un giudizio. Tempo piovoso. È una descrizione di una realtà. Io vedo pioggia. Che poi deduca nella mia testa che è brutto, faglielo dire all'acqua che è brutta. Lei è brutta, non piove più. Si arrabbia, i sassi sono brutta. Voglio vedere come spazi per terra, come fai il minestrone, come fai il bidet, voglio vedere. Oggi non piovono. Dice, no, era per dire. Questo capita nei rapporti, quando si ha questa attitudine, inclinazione quasi naturale, a sottolineare. Sì, questa stanza è bella, l'uso dei però. Bella però, però che cosa? È bel punto. È bella. Mi piace, è bello un giudizio, rispetto un tuo codice estetico. Mi piace è l'espressione di un sentimento. Togliete dal rapporto i giudizi. No, mia moglie è una brava donna, però via il però. Sei una brava donna, è il segno che Dio l'ha creata così. I però ce li mette il diavolo, che è chiamato anticamente l'accusatore. Dice, lei sarà bravo però. Se facessi il Dio io, il diavolo, il Dio gli ha detto non c'hai la stoffa, quello si è incazzato e così è cominciata la storia. Giudicare è essere cattivi nel sottolineare ciò che non ti va dell'altro. Ma io stiro meglio. Se comprerò un perrone rosso così, uso una botta, stiri tutto. Metti a posto bene questo tono qui, significa tu non sei ordinato, via, via. Dice, ma allora uno non può parlare? Può parlare, ma non accusando. Mi dà fastidio vedere le cose fuori posto, io lo posso dire. L'altro sarà libero di correre a sistemarle, perché aveva il terrore quando era bambino in casa beccava, quindi continuo a fare il bambino, oppure dirà guarda mi sono pure scordato. Ecco, ti scordi se eliminatevi sempre dal parlare, non è vero che ti scorda sempre, quel momento lì ti è scordato. Ma già l'altra volta, eliminate l'altra volta, sta al cimitero. Dice, allora che famo? Vivete il presente, perché dice un autore il presente è il punto di contatto tra l'eternità e il tempo, il passato non esiste più. Eliminati i verbi all'imperfetto, te l'avevo detto. L'altro cosa risponde? Non mi ricordo. E stai chiuso. Se no, se ci pensi bene, ti ricordi? Lì quel ditino lì, no, che comincia. Calmati, te l'avevo detto, è al cimitero, lascialo là. Hai fatto il funerale nel passato, no? Non era per precisare, non si precisa così. Poi la paghi a letto, perché dopo uno che va un po' nervoso a letto dice sono mal di testa. Sulla psiche e sulle emozioni non si gioca, eh? Ok? Questo mi porta piano piano verso poi la ultima parte, no? Quindi sto dicendo eliminare il giudizio a favore della valutazione del positivo qui e ora. Perché quello abbiamo come materiale. Darci oggi il nostro pane quotidiano per noi è anche darci di che nutrirci oggi del rapporto fraterno tra di noi. Quando Gesù ha detto mio cibo, io mangio la volontà di papà, mio cibo è fare la volontà del padre. Trovate un'altra frase dove c'è dentro cibo, padre nostro. Darci oggi il nostro cibo, volontà del padre. Qual è la volontà del padre? Che ci amiamo come fratelli, Allora tua moglie, tua sorella e tu c'hai il fratello e tua moglie, oggi dammi di capire come possiamo nutrirci di fraternità amante. Lo si può fare se sospendi una volta per tutte queste maledette inclinazioni al giudizio, al voler sempre precisare, se non è, è per precisare, ecco, non far più così, ti voglio bene, basta. È difficilissimo perché a livello reattivo noi siamo più portati alla reazione che non all'azione, in ragione dello stimolo. Questo è un fatto psicologico, no? Vedi che piove, tempo brutto, piovoso. Francesco come descrive l'acqua? Con quattro aggettivi. Il Petrarca con tre. Francesco batte Petrarca tra le quattro tre. E Petrarca descrive l'acqua chiara, fresca e dolce, cioè la descrive chiara perché la vede, usa il senso vista. Fresca, probabilmente la toccava. E se scottava, doveva cambiare aggettivo. Dolce, probabilmente l'ha bevuta. Francesco, parte in quota, utile. Tante cose sono utili. Per lui come primo aggettivo dice è utile. Cioè usabile per ogni cosa, quindi è umile. C'è una logica spirituale dentro, non è che li mette in fila a casaccio gli aggettivi. Preziosa, talmente serve per tutto e si fa usare per tutto da non aver prezzo per quanto vale. Preziosa. E l'ultimo è il vertice, casta. Casta vuol dire che quella che magari tra poco bevo, non l'ha usata nessuno prima. Vergine. Vedete che clima si crea quando anziché cercare d'aver da ridire sulle cose, ti lasci pervadere da quello che loro dicono, dicono il loro valore. Tua moglie dice che è viva, che ti ama, che ci ameremo per sempre, e ti viene il sorriso, non ti viene il muso a dire sì, però questo vuol dire curare che la relazione che nasce positiva. Adamo ed Eva all'inizio furono stupefatti di riconoscere che c'era un altro diverso, c'è lo stupore, dice oddio, questo sì, non è che è nato il sospetto, cioè, questo è. Si è mai vista da queste parti. Stupore fa parlare Adamo. Ecco, se questo è possibile, l'amore cresce. E l'inclinazione che abbiamo a trovare pelo nell'uovo oppure le ombre, e viene, non è che sparisce, viene tenuta a bada. Tenuta a bada. E sospendere il giudizio, secondo, ditemi se sono un po' noioso oppure che, se racconto una barzelletta magari. E l'umorismo è fondamentale per il matrimonio, io sono 42 anni di matrimonio e grazie a mia moglie io ho cercato un po', prima non ero così, prima ero una persona seria, prima. Dopo mi sono accorto che dalla vita non si esce vivi e allora dico, conviene stare un po' più sereni nel frattempo. Sono frasi classiche, non te lo è posta la sua venuta a vista, no? È bello, vero? E come no? Ma poi io amo molto le statistiche, ne ho trovata una perfetta, meglio di quella di Pagnoncelli a Porta Pagnoncelli. Il 100% dei divorzi incomincia con un matrimonio. E viene da dire, ma va? Come farebbe il 100% dei matrimoni a non andare in divorzio? Accettando la diversità dell'altro senza giudicare ciò che non mi sconfiggerà, probabilmente si porta a raggiungere quel picco statistico, no? Che sarebbe un po' il terzo punto. Cioè, cosa posso fare io perché la mia relazione continui? Accettare il dato creaturale. Dio crea la coppia, uomo e donna diversi, a sua immagine.
Uno degli ultimi libri che ho scritto è...
ha per titolo Siamo troppo diversi, qualcuno l'ha visto uguale. Proprio perché le coppie che vengono a volte in consultorio in via di separazione, condotte piano piano a dire come mai sono lì e soffrono, eccetera, se ne escono con questa autodiagnosi. Noi non andiamo più d'accordo, litighiamo da tanto. Alla nostra domanda è come mai, perché? Perché siamo troppo diversi. Quando dicono così, noi siamo in due in genere in terapia, li osserviamo con il sorriso e rispondiamo alla loro frase, perché siamo troppo diversi. Poi tocca vedere se la dice lui o lei, se usano il siamo, cioè noi, però lo dice uno, non è che lo dicono in stereofonico, no? Uno dei due dice siamo, e lì si può cominciare anche. Ma in genere quando dicono questo noi cerchiamo di distenderci e di dire ma va? Questo ma va li sconvolge, perché si guardano quasi per dire forse abbiamo detto una castellana, perché il dottore ci è rimasto male, ma va, ha quel potere magico di farli guardare e dico perché dove? Il sottotitolo è andare d'accordo anche senza essere d'accordo, cioè si può andare d'accordo anche senza essere uguali, e ci sono tanti esempi. Quello della musica è quello che mi piace di più, il do va d'accordo col mi, va d'accordo col sol, accordo di do maggiore. Io non ci suono con te, sei troppo diverso da me, non esisterebbe la musica. Ecco perché Dio crea l'uomo e la donna, perché possiamo suonare la nostra armonia d'amore, consapevoli delle diversità. Per incistare bene questo, vi leggo brevemente, spero brevemente, se c'è qua mia moglie già comincerebbe a far così, perché lei sa tante cose che dico, e io le dico, stai buona che adesso... John Gray, gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere, qualcuno l'ha sentito, no? È un librone di 300 pagine che si può riassumere nella pagina introduttiva, dove spiega come mai uomo e donna da Adamo ed Eva sono in conflitto più o meno cronico, no? In cui non mi sta bene, sì, però come mai? Immaginate che gli uomini, perché non accettano le differenze, semplice, no? Qui però te lo spiega piano piano, come fanno gli psicologi con i seri, no? Non ti danno subito il trauma, piano piano te lo danno, col contagocce. Che poi perché lo chiamano contagocce se poi le gocce che dobbiamo contare noi? Questa è la mia cosa. Chiama il pezzo di vetro, quello che conta niente, quello contenitore, bravo, con un buco. Immaginate che gli uomini vengano da Marte e le donne da Venere. Un giorno di molto tempo fa, guardando nei loro telescopi, qui è descritto l'uomo come, care ragazze, guardando nei loro telescopi, i marziani scoprirono le venusiane. C'è un primo elemento dell'uomo, l'uomo è un guardone. Se sta bene? E allora perché se guarda una bella ragazza se becca una gomitata nel... non... qua? Dice che stai guardando una bella ragazza. L'ha creato Dio così, perché se non guardavano nei telescopi, questo bastò a risvegliare i loro sentimenti fino a quel momento sconosciuti, si innamorarono. L'uomo è facile ad innamorarsi. E in tutta fretta inventarono i viaggi spaziali per raggiungere Venere. Questo è l'uomo. Guarda, si innamora e fa. In fretta. Dai, spiegati. Questo è l'uomo. Non ti sta bene? Prendetela con il creatore. L'ha fatto così. Adamo si è innamorato di Eva appena l'ha vista. E in tutta fretta ha detto, questa sì, dice adesso comincio a capire un po' che non sono proprio così solo. Sarà carne della mia carne. Ossia, nasce una progettualità. Quel verbo al futuro significa, c'ho in testa, dice andiamo su Venere. Le venusiane.
Voglio dare una botta pure alle donne.
Accolsero i marziani a braccia aperte. Non a braccia conserte come le suore, a braccia aperte. Dice, chi viene, viene. Se non frega niente se viene Gigi Roberto. Questa è la donna. È tarata per essere accogliente. C'ha il DNA di essere amata. L'uomo si innamora, prima si deve innamorare. La donna è già pronta, dice.
Solo che c'è un difetto.
Avevano sempre saputo che quel giorno sarebbe arrivato, non erano quelli per loro.
Se vi aspettavamo,
ma come cavolo avete fatto? Siamo partiti al buio, di notte, di nascosto, non c'erano telefonini, di padre. Madonna, questo fa venire la musicale all'uomo. Se io stasera porto a casa magari un cioccolatino, mia moglie, lo aspettavo. Mi taglia le gambe, cioè non fa finta di niente, oh che bello, è bello che ripete, perché siamo fatti così, tanto no. I loro cuori si aprirono a un amore mai provato prima, vedete, dell'uomo la parola adoperata e si innamorarono, e la donna amore, questa è la differenza, l'uomo è più facile ad innamorarsi, che può diventare una tentazione quando c'è un rapporto costruito. Ma l'uomo intelligente lo sa, e allora resiste alle tentazioni, punto. Una volta ho ricevuto un paziente cinquantenne, codino, orecchini, dice, dottore, lei mi deve spiegare. A me quando mi danno degli ordini, vado un vecchio, no? Come devo spiegare? Riesco a capire poco pure di me, come mai io mi innamoro facilmente e però non riesco mai a concludere. Cosa intende per concludere? E concludere significa lei mi sta dicendo che si innamora facilmente. L'adolescenza succede di innamorarsi facilmente. Lei mi sta dicendo che sono un adolescente? Sì. Cominciato a dire, forse c'ha ragione, no, senza forse, proprio. Ha cominciato sul serio a dire, probabilmente non sono ancora capace di scelte adulte, come non lo è l'adolescente, si chiama adolescente apposta, non è ancora uscito l'adulto, è ancora in embrione. Attenzione, finisco, le venusiane accolsero i marziani a braccia aperte, eccetera, eccetera. L'amore tra le venusiane e i marziani aveva una qualità magica. Provavano grande piacere nello stare insieme. Quando leggete, imparate un po', soprattutto i libri psicologici, a pesare le parole. L'amore è fatto di grande piacere nello stare insieme. Quando cominciano a cadere una o l'altra di queste parole, vuol dire che l'amore non ha più una qualità magica. Dopo 20 anni, se cade grande, rimane piacere nello stare insieme. Se dopo 30 anni cade pure piacere. Non posso fare i segni con le dita perché già comincia a ridere, poi se ne rimane quello medio è pericoloso. Grande. Vabbè, togliamo il medio. Grande piacere nello stare insieme. Grande va via dopo 20 anni. Piacere dopo 30. Come va? Stiamo insieme. 40. Come va? Stiamo. L'avete sentita questa espressione? Come vuoi che vada? Mamma mia, animo, eh? Nel fare le cose insieme, nel dividere tutto. Sebbene originari di mondi diversi, apprezzavano le reciproche differenze. Apprezzare significa, è un valore che non apprezzo, che tu sei diversa, tu sei diverso da me. Quanto ha bisogno, preferenze, modi di comportamento, bisogni. Facciamo presente, bisogna rispettare i bisogni. Di che cosa abbiamo bisogno in questo momento? Se non glielo dici a tuo marito non lo può capire. Ebbene, se mi vuol bene deve... No, questa è un'altra balla. Chi mi ama deve capire, ma chi sei? Quando uno ha un bisogno, umilmente dice ho bisogno di... Ma deve arrivarci da solo. No!
Noi qui ci vogliamo bene, no? Ma se io vi chiedessi di cosa ho bisogno io in questo momento,
mi volete bene, dovreste sapere, dai. Dai,
sparate, vi fate un sacco di pipe mentali e poi uno dice forse ha bisogno di un po' d'acqua, di andare al bagno. No. È un tranello questo, eh? Se uno ha in testa il pensiero, siccome mi vuol bene, capirà che ho bisogno che mi accompagni a fare la spesa, no? E mi vede, c'ho il carrello lì, sono pronta. Forse che ti metti in posa per una fotografia. Cioè, se mi dici guarda mi accompagna a fare la spesa, adesso non posso, sì, domani, la risposta è vaga, però intanto tu hai l'umiltà di dire dire di avere un bisogno, ci si vergogna. Questo l'hanno studiato gli psicologi. Quando andate dal dottore perché avete bisogno di farvi visitare, e dice si spogli, glielo dico a voce, no? Vi vergognate, no? La stessa cosa è in campo psicologico. Quando si ha un bisogno ci si vergogna di chiedere. Provate a avere bisogno di soldi. Io ho provato. Per i miei figli, per la mia. Ho superato quella vergogna di che io chiedo e pensassero quello che voglio. Non puoi pensare, ma l'altro capirà che ho bisogno. Ma se tu non chiedi. Questo quanto è bisogno. Sono diversi. Cambiano nel tempo. Cambiano a seconda degli stati d'animo. Ma come ieri avevi bisogno e oggi no. Il bisogno prevalente è quello di carezze, si dice in psicologia. Bisogno di essere riconosciuti dall'altro nel proprio valore è una carezza, no? Di essere complimentati, di sentir dire che bello che ci siamo incontrati, quella è una carezza. Vabbè, ma lo sa, non è una carezza. Le differenze poi delle preferenze sono i gusti, il mangiare, le vacanze, i vestiti. Per qualcuno è un problema, eh. A mia moglie, per esempio, che è nata in montagna, le piace il mare. È un grosso problema. Devo andare dallo psicologo a farmi spiegare come mai una donna che nasce in montagna le possa piacere il mare. Ma è un problema? Per qualcuno sì. Dice, e le ferie come fate? E un anno andiamo al mare, un anno monto una pizza in forma, che sono problemi. Forse che Dio ha fatto la terra, la montagna, la pianura, il mare, e poi fate un po' come fare. Io dico così. A me piace vedere un Dio anche così, no?
Cioè ce li creiamo noi problemi. Dice, ma lei ha gusti diversi dai miei.
Ecco là ci risiamo. Siamo troppo diversi, abbiamo gusti diversi. La moda. E modi di comportamento. I modi di comportamento sono tutti quei comportamenti che avevamo prima di sposarci e che portiamo nella relazione di coppia. Come ti spogli, come vai al bagno, come mangi, come ti siedi, come entri in casa, la prima cosa che fai qual è. Questi sono modi di comportarsi diversi che vanno regolati adesso perché non vivi da solo. Finisco. Accettando questo, per anni andarono d'amore d'accordo, poi decisero di raggiungere la terra. All'inizio tutto era bellissimo, come quando una coppia dice stasera usciamo, dopo 800 volte che dici stasera usciamo, a uno dei due dice ancora. All'inizio tutto era bellissimo, poi gli effetti dell'atmosfera terrestre cominciarono a farsi sentire e una mattina al risveglio tutti si scoprirono affetti da un particolare tipo di amnesia. Sia marziani che venusiani dimenticarono di provenire da mondi diversi e di essere quindi per forza differenti. In una sola mattina tutto quello che avevano imparato, cioè l'accettazione della diversità come alimento del rapporto d'amore, venne cancellato dalla memoria loro. E da quel giorno uomini e donne, compresi quelli di San Gregorio,
sono vissuti in conflitto. È facile, no, da capire, accettare la diversità, però al dunque la diversità ti si presenta come problema, dice, come facciamo? Ecco, l'abilità è che Dio ci ha creati diversi a sua immagine. Quello è il punto di raccordo, l'accettazione. A volte sarà un'accettazione più sofferta, faticosa, a volte meno, ma è sempre l'accettazione del diverso che evita il conflitto con l'altro, che ti diventa avversario a quel punto. Il diverso non è l'avverso a te, non ce l'ha contro di te se ha un'idea diversa, un gusto diverso, se questa sera ha un desiderio diverso di uscire a mangiare la pizza anziché stare in casa. Le diversità sono queste, poi dunque. Se tocca mettersi d'accordo, ma l'importante è mettersi d'accordo dicendolo in maniera armoniosa. Ma qui bisogna trovare un accordo, non, già il tono con cui lo dici non va bene. Cerchiamo che quando una cosa non mi va, non sto lì a fare l'investigatore, no, perché non mi va, ma in questo momento non mi va. Se non siete ancora stanchi, direi il terzo punto. Quindi siamo partiti da la cultura di oggi non favorisce la vita di relazione. Oggi si vivono relazioni disgregate, malate, e questo non favorisce la crescita nell'amore. La crescita nell'amore avviene se uno si domanda io cosa posso fare di fronte a quello che mi si presenta come difficoltà. Accetta la realtà dell'amore al posto di leggerlo come problema da risolvere. L'amore è tra due persone che Dio crea diverse. Non è un problema, Dio non crea problemi, Dio regala delle opportunità. Se la leggi come problema, qualcosa nella tua mente ha disfunzionato, cioè hai colto più gli elementi di disturbo o negativi secondo te che non quelli positivi dell'attenzione, che sarebbe il terzo punto. Se tu stai attento al positivo qui e ora, ne basta e ne va. È la famosa storia del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Pochi ricordano che comunque c'hai un bicchiere, che sarebbe il contenitore dell'amore, il matrimonio. Quello è la struttura in cui, che sia a volte mezzo vuoto, mezzo pieno, che tua moglie e tuo marito ti appare a volte, tu fai il voto che poi c'è un bicchiere, oh. Il bicchiere è il vostro amore, è la struttura. E che più? Quindi attenzione al pane quotidiano di cui ci fornisce il Padre Eterno, che è il pane della fraternità universale, che è una specie di ottavo sacramento, se volete. Se ci fate caso, il Giovedì Santo Retiro lo celebrano particolarmente perché ha inventato l'Eucaristia, non Gesù. Però poco prima si era messo a lavare i piedi di cattivo gusto, no, durante una cena, dice adesso verrà, cioè a educarlo anche, no? Fortissimo. Lì stava inventando il sacramento della fraternità. Non ci si può nutrire di solo Eucaristia, ma ci si nutre di amor fraterno, fortissimo, nello stesso giorno. Poi la Chiesa intelligentemente dice ma tutto è tutto Eucaristia, quindi ha confluito lì. Ma l'Eucaristia da sola, senza la fraternità, è una specie di goduria individuale, no? Ecco, io la leggo un po' così. Allora, tutto questo significa attenzione al momento presente. Perché se poco a poco cominci a pensare al passato, ti prende la nostalgia, la tristezza, eccetera. Se poco a poco cominci a pensare al futuro, è tipico dell'uomo moderno, ti prende l'ansia, la preoccupazione, l'angoscia di ciò che potrebbe accadere. Il presente, che vi dicevo è il punto di contatto tra l'eternità e il tempo, il presente. Vi posso leggere una poesia e poi finisco con un brano, se mi viene in mente bene. Dice uno, mi rammaricavo del mio passato e temevo per il mio futuro, quando improvvisamente il mio Signore parlò. Io sono, disse, fece una pausa, io attesi, poi lui continuò. Se tu vivi del passato, con i suoi errori, con le sue mancanze, vivi nel dolore. Io non sono nel passato. Il mio nome non è io ero. Se tu vivi del futuro, con le sue preoccupazioni e le sue ansie, vivi ugualmente nel dolore. Io non sono nel futuro. Il mio nome non è io sarò. Se tu vivi questo momento, vivi nella pace. Io sono nel presente. Il mio nome è io sono. Sono qui stesso. Potete trovare sul mio sito che i miei figli mi hanno regalato, www.gigiavanti.com. Queste cose che vi leggo le trovate un po' su aforismi, storielle, a me piacciono molto le storielle, no? Che fanno passare i contenuti. Questa è una poesia che si dice, attenzione, che la pace relazionale, cioè il volersi bene senza complicarsi la vita, consiste proprio nel vivere con attenzione il presente, con attenzione ai bisogni dell'altro, o ai bisogni dell'amore che vi ha legati, che passa attraverso l'altro. Questo è molto senso. Se ciò non accade, e vorrei finire per non tediarvi ulteriormente, no? Se ciò non accade, può succedere, e adesso lo trovo, non sta di verità. Avevo messa da parte prima, no, me la trovo, grazie. E non so chi la conosce, Emma Bombe è un'autrice, e le hanno chiesto se tornasse a vivere, il titolo è ve la leggo e basta, dai. Qualcuno mi ha chiesto giorni fa se potendo rinascere avrei vissuto la vita in maniera diversa. Lì per lì ho risposto di no, vedete la fretta di rispondere. Poi ci ho ripensato un po' su e, potendo rivivere la mia vita, avrei parlato di meno e ascoltato di più. Non avrei rinunciato ad invitare a cena gli amici, solo perché il mio tappeto aveva qualche macchia e la fodera del divano era stinta. Ma che razza di amici avete? Che vengono su per vedere. Hai lavato per terra oggi? Vabbè, li scegliete gli amici allora. Faccio apposta, mamma, ci siamo, no? Cioè rinuncio a godere il qui e ora di una visita di amici perché, e chissà cosa dicono se c'ho la casa in disordine. Sono frasi da terremoto di giapponese, no? Una casa, cioè, magari che poi diventerà quando hanno i figli, ma hanno distrutto casa. Cioè, non è che uno usa un po' di femminismo, un po' di... dice c'è qualcosina fuori porta. Distrutto casa, siamo esagerati. Avrei trovato il tempo di ascoltare il nonno quando rievocava gli anni della sua giovinezza. I nonni durano poco, no? Non avrei mai preteso in un giorno d'estate che i finestrini della macchina fossero alzati perché avevo appena fatto la messa in piega con tutto quello che costa. Tira su! No! Preteso, il punto è preteso, non può chiedere. Cioè si vive il momento chiedendo. Se pretendi già stai nella zona potenzialmente corrosiva di un rapporto. E questo qua è bellissimo, non avrei mai lasciato la candela a forma di rosa, non avrei mai lasciato che la candela a forma di rosa si sciogliesse dimenticata nello sgabuzzino. L'avrei consumata io, a forza di accendere. Candele hanno anche loro i loro sogni. Provate a intervistarle, vi direbbero, ho voglia di essere accesa. Se mettila lì che verrà buona poi, da mettere sulla tomba, con flutti. Già sono orrende e hanno odori particolari. Le lasci pure nello sgabuzzino. E quando lo apri dice: oddio, ma chi c'è qua? È la candela che sta andando in depressione, no? Cioè perde tutto la... Vabbè. Però sono belle queste descrizioni, tante cose noi. Dice: non accendere che si consuma, è il mio desiderio di consuma. Io su quei lumini che vendono da Ikea, quelli rotondi, ci scrivo su: per cortesia accendete, i miei nipotini ormai li prendono in giro, no? Perché vedono che ci scrivo su col pennarellino. Dice: no, no, scherzi sempre. Dice, bellissimo. Per favore accendetemi. Dice: lei è matta. Ancora non del tutto. Mi impegno un po'. Mi sarei stesa sul prato con i bambini senza badare alle macchie d'erba sui vestiti. Forte, eh? Non si sporcano. Non si sporcano, si tingono di vero. Dio non crea lo sporco, crea i colori. Vedi come si fa a uscire dalla paura del giudizio del... Signora, guardi che si sporca. Cavalli. Va di moda. Li vendono già tinti. Ah, non lo sapevo. Si prende per il culo con la gente. Signora, guardi che... gioca con i suoi bambini. Poi dopo, tutta più, porti in tintoria. Sono tinti di verde e porti in tintoria. Mi piace che ridere, mi sento in compagnia. Avrei pianto e riso di meno guardando la televisione e di più osservando la vita. Vedete che c'è gente che dopo l'isola dei famosi il giorno dopo va dal neurologo a farsi dare dei cristalli perché dice: non ho dormito stanotte. E la televisione dorme. Ma ti rendi conto? Seguono le puntate per come va a finire. Va a finire sempre male comunque. Quel mio amico che mi diceva: io il Vangelo non lo leggo più. Dico: perché? Perché so come va a finire. Non è più manco una battuta, capito? Cosa... avrei condiviso maggiormente le responsabilità di mio marito. Questa è una donna, eh? In mente dice: sì, le condividevo, ma forse quando tornava con la faccia... Sapete che l'uomo quando ha problemi tende a chiudersi, no? È normale. Adamo era da solo, aveva grossi problemi. A chi gli raccontava? Scusate un po'. Dio gli ha detto: ma boh, ti voglio far capire dopo chi. L'uomo da allora, quando ha problemi, lo scrive sempre nel libro Marte e Venere, tende, la donna quando ha problemi tende a telefonare subito alla mia migliore amica. Purché non sia la suocera. È un aggravante. Quando avete problemi non chiamate le suocere, per cortesia. È una prescrizione in questa medica proprio. Questo lo dice uno che sta in un consultorio da molti anni come osservatore. Mi sarei messa a letto quando stavo male, invece di andare febbricitante al lavoro. Quasi che mancando io dall'ufficio il mondo si sarebbe fermato. Se invece manca Tizia dall'ufficio, respirano, respirano, e come, di oggi non viene, non si ferma il mondo, forse si accelera pure. Questa è poesia pura. Invece di non vedere l'ora che finissero i 9 mesi di gravidanza, ne avrei amato ogni attimo, amato ogni attimo. Non vedere l'ora è ansia, l'ansia prosciuga l'amore. Ogni attimo, ma perché ogni attimo? Consapevole del fatto che la stupenda cosa che mi viveva dentro era la mia unica occasione di collaborare con Dio alla realizzazione di un miracolo. C'è questa gioia di amare l'attimo, è fondata su un terreno solido di consapevolezza, di fede. Dio mi ha chiesto una mano, di dargli una mano per fare un miracolo. Amato. E l'ansia scompare. O sta lì fuori, buona buona. Invece chi non vede l'ora che arrivino i giorni del parto, non è gioioso dell'attimo, cioè prevale, non tolgo il pensiero. Siamo fatti un po' così, il futuro è rovinoso in quel senso, no? Alimenta l'ansia, mentre l'attenzione al presente la calma. Consente, immaginate se io in questo momento pensassi, speriamo di ritrovare la macchina che ho lasciato qui, la Madonna, allora vado a vedere, no? Che l'ansia ti porta a avere comportamenti incongrui riguardo al presente. Ok? Ah, perché già me ne hanno rubato un paio di macchine. Direi così. Se avete qualche domanda o condivisione di emozioni anche. No, la barzelletta io ce l'ho, è quella di quei coniugi che fanno il 50° di matrimonio e vogliono festeggiarlo nello stesso hotel di 50 anni prima. Se qualcuno la sa, la ripassa, no? Che così. Il marito però partiva, la moglie lo avrebbe raggiunto dopo, nei Caraibi, questi posti qua, no? Frequentati dai politici così. Il marito arriva al Caraibi, stesso hotel di 50 anni fa, luna di miele, entra nella camera di albergo e trova che c'è un computer. Allora tutto contento dice, mando una lettera email alla mia moglie, così la tranquillizza. Solo che sbaglia una lettera e quella lettera lì va a finire a casa nel computer di una vedova che era appena rientrata dal funerale del marito, poverina. Appena rientrata apre il computer per leggere le condoglianze, il figlio di questa vedova qua la vede svenuta davanti al computer, allora guarda dentro e dice, e caspita, si rende conto di come mai, stava leggendo la lettera del Caraibi, praticamente, che recitava così, cara sposa, sono arrivato bene, forse ti meraviglierai di ricevere mie notizie per via email, ma adesso anche qui hanno il computer. Appena arrivato mi sono premurato di vedere, di controllare che fosse tutto pronto per te, che arriverai nel bidoglio. Cominciate ancora a tramare. Non vedo l'ora di riabbracciarti e spero che il tuo viaggio sia tranquillo come è stato il mio. Mamma mia. Poi c'era post scriptum, non portare molti vestiti, qui fa un caldo infernale. Filmato il tuo sfogo, no? È bellina questa, dai. Sì, grazie. Qualche intervento, se siete soliti. Famiglia, si può essere famiglia, tra virgolette, come Dio comanda, pur consapevoli delle difficoltà d'ambiente o caratteristiche di oggi.
Io volevo chiedere, è chiaro che ha parlato poco, insomma, per conoscerla bene, insomma, tutto quello che lei pensa rispetto alla famiglia, però mi sembra, quello che ci ha detto, che la litigata, no, tra la coppia, il divergere sta un po' acceso, il confronto un po' acceso, lei in realtà lo considera sempre uno strumento negativo, tra virgolette, cioè comunque da non utilizzare. Mentre vai in altri contesti, in altri tavoli, così si diceva, no? Una bella litigata ogni tanto per confrontarsi, per conoscersi.
Sì.
Come mi direi questo aspetto?
Bene, una bella domanda. Dipende da che contenuto dai alla bella litigata, ecco. Io di solito me la cavo dicendo, l'importante è litigare bene. Quindi non c'entra tanto l'animosità con cui si parla o la durezza verbale. Litigare bene vuol dire non insultare l'altro, non accusare l'altro per ciò che non va. Litigare bene coincide con affinché vinca l'amore, non per dimostrare che ho ragione io, allora urlo. Quello è litigare male. Se urlo per dimostrare che ho ragione io e tu mi devi capire, quello è un litigare male, perché non sta vincendo l'amore, vince Dio. Allora, se invece io urlo, ma perché ci tengo a te e non voglio rovinare il rapporto, allora quello è un litigare bene. Purché l'urlo non sia accusa, insulto all'altro, che in genere il litigio fa combinare questo dirottamento, no? Anziché l'attenzione essere puntata su che cosa non ci vede d'accordo, la si punta sull'altro che non è d'accordo, vai contro l'altro, mentre tutti e due andare sulla cosa. Quando dirotti l'attenzione dalla cosa alla persona, lì comincia l'altro a soffrire, dice, ma allora tu ce l'hai con me. L'abilità è questa, guarda, non ce l'ho con te, è proprio perché ci tengo a te che sono incazzato, perché non siamo d'accordo su questo, e ti devo dire perché, questo è un litigare bene. Quindi è stato bene a dirmelo, così evitiamo l'equivoco, non dire allora una coppia è sana quando non litiga mai, no, pericoloso quello. L'importante è che il confronto sia adulto, anche duro, purché la finalità sia perché vinca il nostro amarci, allora può essere forte e duro. Se invece anziché avere questa finalità sia che devo avere ragione io, allora lì puoi anche litigare con calma, ma viene fuori sempre quella egocentricità, non l'egoismo. C'ho ragione io. Per ciò che adesso vedo mi sembra che la mia opinione sia questa, diverso da ciò ragione io. Io la vedo così adesso. E tu? Importante in un buon litigio sempre chiedere, e tu? Guardate da me Eva, Eva lo colse. E tu sei d'accordo che io colgo il frutto? Perché qua ci ha dato a tutti e due l'ordine di non coglierlo, eh? Questo litigare bene. Sulla comunicazione, se volete, non uno dei miei libri, ma un'amica che l'ha scritto in queste collane, è Se mi ami sai cosa dirmi, di Canalis, è una mia amica nostra in Olanda. Non l'ho portato, però se uno vuole approfondire, ci sono proprio diciamo che la conoscenza di come è fatta la comunicazione si favorisce nel dialogo, no? Evita le incomprensioni, i musi lunghi, il tornare sul passato, che poi è una pratica abbastanza adoperata, ma non serve molto all'oggi. Per esempio, a volte può disturbare un rapporto, la famosa, è inconscia la cosa, la coltivazione dei virus. Le virus mentali, cioè dei pensieri negativi che alimentano poi un certo modo di comportarsi, no? Per esempio, se uno pensa, senza che lo vuole per cattiveria, no? Speriamo che questo problema non ci capiti più. Cioè pensare che un problema lo si risolva una volta per tutte è un problema. Se tu ci hai chiesto questo, quali sono le parole che si dicono, che fanno capire a noi che c'è in testa questo pregiudizio, in pratica? Le parole sono: non deve succedere più. Quando senti a livello di comunicazione questa frase, significa che in testa chi la pronuncia vorrei che questo problema si fosse risolto una volta per tutte, che è un pensiero, è un virus. Non è, ogni problema non si, il problema non si risolve una volta per tutte. Si risolve quando si presenta qui e ora, nella fattispecie che si presenta. Se no, questo già l'ho fatto una volta, è sempre la prima volta. Calmati. Quindi attenzione a dar la caccia ai pensieri di rabbia, no? Non te lo dovevi permettere. Quel verbo dovevi è troppo rigido. È accaduto. Sarebbe come dire, non doveva morire. Magari. Se in testa c'è quel pensiero lì, il rapporto è teso. Altro dice, non doveva, io ce l'ho messa tutta, ancora, e questo ancora detto così mi fa pensare che nella mente c'era l'aspettativa, non si deve più verificare questa situazione perché mi crea problemi. Invece si verificherà quando si pronuncia la formula di promessa, no? Prometto di amarti sempre nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia. Questo si dice. Cerchiamo nella realtà che è fatta qualche volta di maggiori problemi, qualche altra volta è più di realtà di nuovo. Vigilate su questi pensieri, noi li chiamiamo i virus mentali. E l'igiene mentale consiste nel dare la caccia a questi virus, con l'antivirus. E l'antivirus è un linguaggio moderno, è un computer. Quotidianamente, cioè appena ti accorgi che c'è un virus, subito corri di pari, ma dici, ma perché non doveva succedere? È successo. Perché proprio a me? Un altro virus. Perché agli altri? Un antivirus. Qualche altro intervento? Di solito fino a che fate voi?
Non lo so, anche come...
No, fino a mezzanotte no.
No,
ciao, arrivederci, buona continuazione. Ciao, statemi bene.
Ciao,
ciao. Come?
Anche nel caso delle paschette. No, ma in realtà una cosa che mi veniva in mente era che non sanno le paschette di notte di mio marito. Ho paura,
l'ho
massacrato.
Ah, sì?
Ma fa tutte quelle cose che gli uomini vogliono cogliere e cogliere in altre parti.
Sta
ascoltato, viene
la moglie, magari
diceva qualche cosa, ma non è che parola. No, pochi giorni fa, in una delle nostre litigate belle, mi fa così una battuta, mi fa, ciao, perché tu rispondi, che non mi rispondi mai al telefono, che fai, sei altri uomini, insomma, una cosa di infanica. E gli ho detto, se ti dovessi lasciare, non ti lascerai mai per un altro uomo. Si lascerebbe un'altra donna, perché non ce la farei, perché io ho capito questa cosa che noi siamo diversi e l'ho accettata, infatti ho detto io dovessi lasciare, non si lascerebbe mai un altro uomo, perché lo sapete, so, se non è lui è un altro, ma è linguaggio di stretti, non ci capiamo, quindi no, e ritornando in questa è una cosa personale, mi veniva in mente che una cosa che sono belle le cose che ti ho detto rispetto anche alla comunicazione, però poi nel concreto la nostra vita è fatta anche di tante emotività che poi alla fine è un po', insomma in questo momento dico, beh sì è vero, bisogna verbalizzare, bisogna parlare, bisogna dire, però certe volte cioè il tuo stato d'animo non è sempre così lucidamente pronto a dire ah io sì, questo è l'uomo al quale ho promesso il mio amore, stiamo costruendo una famiglia e quindi ci vogliamo bene, così io lo amo e ho bisogno di questa cosa, te la devo dire, oppure posso ecco affrontare le cose con lucidità, ma non sempre mi viene, quindi sento che la teoria è giusta, però poi la pratica è un altro piano.
E cioè, quindi un iperuranico strato di sensibilità femminile.
No, non è.
Vabbè, però no. Certo è quello, no? Cioè, quella sensibilità femminile che magari noi non comprendiamo, e lei dice non sempre lucidamente riesco a chiederti aiuto, a dirti umilmente ho bisogno di questo, supportami spesso, si traduce emotivamente, istintivamente in un. Non lasciare stare da qui, mi sei fatto esatto, non mi vedi che sto stanca, aiuta, no, più capita, no, questo...
Beh, sì, ma come capita, perché è contrata, la nostra vita è fatta di emozioni.
Dai,
di
arrotare.
Già fatto il gelato.
Vedete cos'è accaduto qui? Io non ho interrotto lei mentre parlava, anche se istintivamente mi veniva voglia. Questo ha fatto sì che, sentendosi ascoltata, ha scatenato in lui la reazione che sarebbe stata mia, e quindi in pratica questa è la funzione del confronto dovuto, no? È ascoltare fino in fondo, là. Fino in fondo. È un piccolo dettaglio, però lo avete sperimentato. Se io fosse intervenuto e dice, sì, vabbè, però sì, c'è ragione, il famoso però, no? E loro non si parlavano. Io ho aspettato apposta al momento, ero sicurissimo che prima o poi lui fosse intervenuto, quasi a dire sì, questo fa parte della... E praticamente è avvenuto tra di loro quello che è tipico della comunicazione, che A, c'è qualche cosa da fare circolare perché arrivi a B, quando è arrivato a B, B glielo riporta là. Se io interferisco, faccio una triangolazione, blocco questo flusso di comunicazione. E quindi non aiuti il loro rapporto. Questo avviene. E quindi quello che tu dici è verissimo. Per noi uomini teniamo conto che queste altalene dell'umore femminile sono dovute anche al fatto ormonale. Noi abbiamo soltanto il testosterone come ormone, loro hanno in ragione del ciclo l'FHS, il follicolo fino a metà mese, poi l'LH, questo determina le oscillazioni dell'umore. La donna è un'onda, e quindi qualche volta dice, vabbè, però non riesco sempre a essere, e viva Dio. Capisco, da accettare da parte nostra è più difficile perché non abbiamo l'esperienza concreta. Noi quando abbiamo un problema andiamo giù e stiamo giù. La donna invece va su, va giù, va su, va giù, perché fa parte della sua fisicità. Questo influisce sugli stati emotivi. Qui a volte può rispondere nervosamente. L'importante in questi casi è rassicurare sempre sull'affetto. Dici, guarda, non ce l'ho, non ti voglio bene, però mi fai incazzare per... Dice, ma come? Se gli vuoi bene e urli. E l'affetto è uno dei fili, l'altro è l'emotività. Non confondeteli, quando due fili della corrente fanno corto circuito, viene buio nel rapporto, hai paura, dice oddio, ho urlato, ti vuole bene e ha urlato, bene? Perché sotto c'è il pensiero virale, se mi vuole bene non si deve permettere di arrabbiarsi, come no? Ti voglio bene però sei incazzato, guarda un po', perché? Perché fa parte dei due fili della corrente. Teneteli separati, se no fa... Quello è lo sfogo, il famoso cortocircuito, no? Allora, anche in un momento in cui prevale l'ormone alto o basso, sempre rassicurare, diciamo, guarda, ti voglio bene, non è perché non... C'ho il muso perché c'ho il muso, non so manco il perché, però ti voglio bene. Questo tiene i fili separati. C'è ancora luce nel rapporto, vi vedete, vi percepite. Se invece uno dei due magari non rassicura sull'aspetto affettivo, l'altro viene disturbato dall'emotività incongrua di quel momento e comincia a avere paura, se allora non mi voglio bene. No, rassicuratevi, ti voglio bene. Però stasera c'ho qualcosa che non va. Dimmi cos'è che non va. Non lo so! Però ti voglio bene. Sono passaggi difficilissimi perché la nostra neurologia non li ha incamerati come modalità, ma sono possibili. Rassicurare sul piano affettivo ti garantisce anche di digerire l'emotività sconnessa di quel momento lì.
Sempre rimanendo il tema, è difficile perché sentire un po' fatta nel momento in cui io spisso, perché magari per te invece da essere così. Per cui quando arriva il momento alzo la voce effettivamente, dire ti voglio bene in quel momento, mandare quella basura, perché so che non lo so proprio, cioè c'è di base, non l'ho per fondato, lo so che c'è, questo è quanto mi riguarda, okay. Però non mi viene da realizzato e non so neanche come lo viene per uno, nel senso, ti voglio bene, È proprio strano.
Lo vedi in
tra l'altro mi viene in mente anche come guardare dei miei figli, mio Dio, quando è impazzita.
I figli hanno delle risorse di comprensione che non avevi idea. Per quello non preoccuparti del figlio. È perché io vengo da una formazione di un po' di psicologia transazionale, per cui il fondatore, che era il Berne, ha scritto proprio nei suoi libri che quando uno figgerà queste maniere, no, di vivere con autenticità le relazioni, per cui puoi urlare e contestualmente dire però ti voglio bene, verrà preso come marziano dagli altri. Dice, ma lei è un marziano, cioè, ok, pazienza, però è possibile farlo, perché tu lo dai per scontato, ma in quel momento, prevalendo l'aggressività o l'arroganza, è chiaro che l'altro va in paura affettiva, dice, oddio, se questa continua così domani non mi vorrà più bene. Lo rassicuri, non è nella nostra memoria del computer questo modo di fare, ma sarebbe possibile. Fai caso, anche c'è nel teatro, in letteratura, questi cambi improvvisi di stato emotivo che non destabilizzano la relazione, perché sotto c'è, tanto sotto mi vuol dire, converrebbe essere un po' più capaci di verbalizzarlo, e se no prevale l'aggressione all'altro, no? Basta, soprattutto perché usiamo delle frasi assolute, no? Se, guarda, se capita ancora un'altra volta, guarda, non so cosa faccio, però ti voglio bene. Perché se capita un'altra volta non so cosa faccio, e minaccia o di suicidio o di omicidio, e allora l'altro si spaventa, dice, oddio, allora tu dici, questo è l'emotività allo stato nascente, guarda cosa può causare un tuo modo di fare, io ti voglio bene, però vedi un po'. Tu mi dici, però mi sembro matta a far così. Meglio di matta a marziana, è più bello il marziano, dai. Però gli uomini vengono da Marte. È una marziana.
Penso che ci vorrebbe proprio da pensare alla trasmissione essere data che esiste quella con i bambini. E lì.
Ah.
Mi vedo in casa tipo con lei, che dice no, stai sbagliando, però lo devi levare, è così. Perché riuscire poi a mettere insieme nella quotidianità tutto quello che lei ha detto.
Sono tutte uguali.
Ho fatto un corso di formazione.
Sì, sono adolescente, ma non mi pare 20 anni ancora. Mi piacerebbe come idea questa cosa di o una lucetta che si accende e dire stai sbagliando la parola, no, questa non va solo in questo contesto, no, questa
anche sbagliando, diciamo, negli studi psicologici non c'è sbagliato o esatto, c'è tanto mi dà tanto, cioè se si continua ad adoperare per esempio il tono alto o l'inclinazione a dare ordini a chi vogliamo educare, e chi fa pagare certi prezzi. Il tono alto significa che la tenerezza affettiva, che è l'unica modalità espressiva dell'amore, viene un po' penalizzata. Gli ipnotisti usano il tono cardiaco, no? E gli dicono, addormentati! E scusi, Piano piano usano la voce tipo entrance, e poi piano piano fanno il loro lavoro. Questo nel rapporto. Cioè, allora non è sbagliato o giusto, se uso il sistema del dare ordini, sbrigati, lavati i denti, fai la cacca, tutti ordini, sotto c'è, l'altro cresce se ubbidisce. Il bambino da 0-10 anni cresce per via imitativa, esce vedendo quello che fanno gli altri. Allora trasformare il tu in io, facilissimo, al posto di dire lavati i denti, io vado a lavarmi i denti. Il bambino a 2 anni già cammina, anch'io papà. Questa è la magia del dare l'esempio anziché dare l'ordine. Noi siamo abituati a usare il tu.
Perché
il bambino è giocoso, no? Dice, se ti scappa, lì comincia a fare l'adulto, no? Se ti scappa, no, non mi scappa, allora
nel caso che ti scappa, giochiamo con i bambini, loro giocano. Se ti scappa da fare il corridoio, intanto io qui. Mamma! Cioè, vabbè, scusa, c'è il bagno solo! Se no, se vieni. A volte siamo un po' troppo seri, perché abbiamo paura di sbagliare, la paura fa sbagliare sempre. Allora l'importante per evitare la paura è dire ciò che io in quel momento, coerentemente, vorrei che lui imparasse, lo faccio vedere come esempio. Lo diceva Sant'Agostino, voi che siete credenti, ma questo lo uso anche in ambienti laici, no? Da ciò che comandi, diceva, cioè dà l'esempio di ciò che comandi, da ciò che comandi, cioè non basta comandare. E, dal punto di vista del genitore moderno, noi siamo più inclini a comandare, convinti che intanto l'altro esegue e così cresce. Da ciò che comandi, aspettando i tempi di risposta, questo per la non fretta. Al posto di sbrigati, lo so che è difficile, eh? Io una volta ho curato una coppia, questo, perché a volte le coppie si curano su un particolare che crea problema, no? Lei non è mai pronta, stiamo scendendo, aspetta, ho dimenticato, e facciamo tardi, sbrigati! La prescrizione è stata, al posto di dire sbrigati, lei prende una sedia all'ingresso, la mette lì e dice sono pronto, trasformi il tuo in mio. Ci credete che sono venuti quasi piangendo, dice ha funzionato, per forza ha funzionato, perché sono pronto, l'altro dice arrivo, cioè gli scateni l'imitazione. Se invece dice sbrigati, l'altro dice arrivo, perché dal comando innervosisce comunque. Sarebbe come se la terra dicesse al seme, e dai cresci, se mi gioca a cazzo, se mi dai tempo. La natura è così, no? Noi a volte siamo, tampiniamo i bambini, invece di tampinarli occorre mostrarci adulti, non ostentarci, no? Faccio perché tu così le predi che l'ostentazione non va bene. Cioè, io vado a lavarmi i denti, anch'io. Qualche volta si può pure dire, no, tu no, e dai, no, scherzare un po'. Tanto dalla vita non si esce vivi.
Ma questo processo di acquisizione, diciamo, didattico, per i bambini in particolare, può durare anche un po' di tempo, nel senso, facciamo sempre mettere a posto una camera piena di giocattoli, ma io l'altro giorno dico dai, vai aiuto pure io, fino a metto a posto tutto io, e loro ovviamente...
Sì, bisogna avere la pazienza...
Sì, sono due donne,
Come? E anche quello, a volte perché il passaggio dal gioco all'impegno, il passaggio che è un passaggio scolastico, è lento, è graduale e poi prevede anche delle regressioni, che il bambino in 10-11 anni gli piace giocare comunque, no? Quanto c'è di impegno, per esempio il disegno, finché gli piace disegnare sì, ma quando lo deve fare per compito comincia a resistere, dice no, non mi va, ma come? E lì cassiamo nel pranello, no? Ma come, ti è sempre piaciuto? E come noi quando lavoriamo i primi tempi è bello, no? che bello. Dopo un mese, due, tre, viene fuori un po' la monotonia, oppure oddio, se sarà sempre così, se sarà quel collega, quell'altro, oddio, oddio. E allora ti viene meno piacere. Il tranello da evitare è sempre quello di tirare delle conclusioni rispetto a una fase. Sono tutte fasi da vivere con gradualità e con pazienza, perché se deduci, oddio, se sarà sempre così, quella è una pipa mentale, non sarà sempre così. No? Ci si spaventa se no, no? Oppure si va in senso di colpa, dove avrò sbagliato se non sono riuscito a convincerlo a... Sensi di colpa si possono coltivare se la colpa è stata premeditata, se invece è dovuta a stanchezza, fragilità, oppure non conviene coltivare sensi di colpa. Io ho fatto il possibile in base alle conoscenze che avevo in quel momento, in base a come ero come persona in quel momento. Poi c'è sempre la possibilità di chiedere scusa ai figli. Dice questo il papà che passa al convento, se ne vuoi un altro, non ne troverai. Io sono il Signore, cioè Dio pure quando fai i comandamenti è la stessa cosa, eh? Io sono il papà, l'unico. Ti è toccato questo, guarda un po', ho cercato di fare del mio meglio, che sono frasi classiche, né? Oppure le mamme consiglio quando i bambini, ecco, fanno far contatto ai due figli, voglio quel giocattolo, il bambino fino a 10-11 anni in genere non accetta le disapprovazioni, perché quando uno nasce si sente amato e la persona che lo ama, in primis la mamma, approva tutte le sue richieste, di essere allattato quando gli va a lui, di essere cambiato, fa la cacca nei pannolini, che non è proprio una bella cosa, e la mamma sorride, dice, ma fatemi, perché lui comincia a imparare, dice, chi mi vuol bene, gli va bene tutto quello che faccio. La prima volta che gli dici un no, lui fa contatto, no? Se allora non mi vuoi bene se non mi compri quel giocattolo. Cattiva! Fatto contatto. Io consiglio alle mamme di non cascare nella trappola. Ma educato, non si dice che non è cattiva? E peggiorerò. Spezzi il gioco. È così, gli spezzi il gioco, perché lui è bambino per forza. Finora sono 3 anni che approva tutto quello che faccio. Improvvisamente mi dice no, dice allora mi voglio bene. Sono logici i bambini, eh? Siamo noi che ci spaventiamo, come cattiva, ma guarda quanti giocattoli, cominciamo a fare le prediche, cominciamo a fare la rottura dell'incantesimo dell'amore, no? In quel momento, sei cattiva, io peggiorerò. State tranquilli che quel bambino che capisce molto, perché nascono intelligenti, i bambini, cioè Dio li fa, dopo li mandiamo a scuola, li roviniamo un po', no? Lui li fa proprio genuini, capisce che sta ironizzando, dicendo peggiorerò, lo capisce benissimo.
Prima ha detto, rifacendosi all'uomo-donna, quando viene a mancare la comunicazione tra i due, non rivolgersi alle suocere, però c'è la migliore amica per la donna, l'uomo è più, diciamo,
un po' chiuso in sé,
stesso, isolato. Sì. Però così poi si crea un circolo vizioso, che viene da pensare, perché se io uomo continuo in questo mio silenzio, che magari porto anche all'esterno, non andando a cercare quell'amico che magari la mia moglie ha, la moglie che non va più a invecchiarlo, a rompere le scatole, ma si sfoga con la migliore amica, non c'è una
lontanarsi. Il rischio è quello. Quello da se ne esce innanzitutto rispettando le diversità e calcolando in questi casi i tempi, cioè il troppo silenzio quando l'uomo è nel problema. Se crea problema alla donna, lei è tenuta a dirglielo, non dando ordini, dicendo parla, tu c'hai qualcosa, non me lo vuoi dire, quelli sono comandi, l'uomo si rintana sempre di più. Dice il suo sentimento, dice sono 2 giorni che vedo che non parli, cioè descrive il fatto, questo mi preoccupa tanto, stop, sul vassoio ti dà il comportamento e il sentimento che ne consegue, ti preoccupa, è un seme che viene buttato, evitare di dare comandi, perché sennò non se ne esce fuori, no? Dice eppure sai qualcosa, non me lo vuoi dire, sono bastonate queste, e uno nella tana si rifugia sempre di più, no? Se invece stando fuori dalla tana, dalla caverna dove l'uomo si è rifilato, come dice il libro, gli grida dentro, guarda, io ho paura, sono preoccupato nel tuo silenzio, neanche direi di dire hai qualcosa da dirmi, che sa un po' da questura, no? D'indagine, perché sono frasi che ti mettono, dice sì, qualcosa, e quindi lì dai il sentimento proprio nudo e crudo, allo stato sono preoccupato, sono 2 giorni che non ti vedo parlare, questo mi preoccupa, questo è il pacchetto che gli dai. E allora l'altro, se ama, quantomeno dirà guarda, quando sarà chiaro quello che crea questo momento così, te lo dirò, ma nel caso ti voglio bene. Io insisto su questa rassicurazione affettiva, insisto, cioè dalla caverna dove uno è dentro può sempre dire uscirò, perché ti voglio bene. Io insisto molto su questo. Quello della, invece la moglie, la donna che tende a dirlo l'amica, è in relazione che ha scelto la relazione con il suo uomo, dovrebbe cominciare a tenere un po' più indietro le confidenze con le amiche. Che questo può anche ingelosire l'uomo, l'uomo si sente svalutato, quasi incapace di ascoltare e di capire, no? È pericoloso, perché è una modalità nuova che i due creano, a partire dalle modalità di comunicare che avevano, però adesso sono loro due sul tandem e quindi in qualche modo devono tagliare i rami superflui del loro modo di fare pregresso precedente. Se no, io da lettere che ricevo a volte ci sono queste persone qui, no? Che lui era abituato prima di tornare a casa, abitavano vicini, andava a passare dalla mamma, poi tornava a casa, qualche sera dice mi fermo a cena da mia mamma, e la moglie, giovane moglie, 6-7 mesi, mi scrive una lettera dicendo questo ho sposato la mamma allora, dice vabbè ma abitiamo vicini, poi dopo torno. No caro, tu torni a casa prima, non le ho detto io, no. Cioè lo esige il fatto che hai scelto una vita di relazione con quella donna, taglia con la mamma, ma dopo si offende, cazzi suoi. Io consiglio a volte brutalmente, no? Cioè non siamo noi responsabili dello star male delle mamme, è lei che vuole star male. Cioè non si distacca. Il bambino si crea grazie a un attaccamento forte con la mamma, 9 mesi. L'adulto si crea grazie a un distacco dalla mamma. Se non ci si distacca emotivamente, non, affettivamente gli voglio bene. Però se tu stai male perché io mi sono sposato e sono andato a abitare a 300 metri, sono veramente tuoi, ma tutti proprio tuoi. Io non l'ho fatto per farti star male, l'ho fatto perché mi chiama la vita. Ma tuo papà verrà un infarto. Avrò alcune rame, che vedevo. Non si può dire per evitare agli altri di soffrire, no? È tremendo, no? Allora, sì, esagero opposto, no? Perché ma tante separazioni nascono, voi sapete le cause di separazione. Al primo posto c'è, statisticamente, l'immaturità della persona all'atto della scelta della vita relazionale. Maturità vuol dire, ma sei consapevole che vivere su un tandem è diverso che avere due biciclette separate? Cioè, no, ma sono due biciclette, è diversissimo, che comporta per avere una famiglia tua devi staccarti dalla tua famiglia, staccarti proprio, tac tac, come per vivere devi staccarti dalla pancia della mamma, comunque, ci abbiamo dei fuori sangue, oh! Chi non ha questa consapevolezza è la prima causa delle separazioni. Non mi aspettavo che il matrimonio era così. Come ti aspettavi? Di andare in paradiso in carrozza, no? In taxi, no? Col carro funebre si va nella villa. Taxi era più comodo, no? No, dicevi pigliare carro funebre. Che caspita, dice. Non credevo che io vivere con... Ma va? Seconda causa delle separazioni è la comunicazione scorretta. Cioè il comunicare non rispettando le regole del comunicare, quindi via il giudizio, via il passato, via il futuro, ma attenti al presente, eccetera, comporta che corrode la relazione, in modi abitudinari anche di parlare, no? Tutto a posto, prima ho fatto uno scherzo, chi è che mi ha chiesto tutto a posto?
Io.
Ecco, io ti ho detto no, io chiedo tutto a posto, due cose per riporto. Provate un po', quando vi chiedono tutto a posto, che è una domanda deficiente. Cosa intendi per tutto a posto? Tutto. Se vuoi rispondere intelligentemente, io di solito faccio così, dico no, no, tre cose, dice, che ti è successo? È una storia lunga, dico siediti che ti racconto. No, no, non ho tempo adesso. Allora che mi chiede tanto a posto. Questo a lungo andare tra marito e moglie, anche quando si entra la sera, dice, le domande, io stiamo, devo scrivere un libro, le domande deficienti. No? Senti la porta che si apre, entra, sei arrivato? No.
fagli la domanda sul testino, no?
Cioè, fortissimo. Allora, hai detto un modo di parlare che alla fin fine usura il rapporto, no? Non è che i due si separano, però dire, ma non c'è nient'altro da dire. Domande più intelligenti, no? Tipo, l'ascensore era pulito, cioè, in domanda strana, ecco, siamo marziani, lo diciamo. A me tocca a posto. Dice, ma che te prega? No, perché mangia più tranquillo così. Niente che si ride, perché l'umorismo è così. Terza causa era l'interferenza delle famiglie di origine. Questo scientificamente, popolarmente la suocera. Che non era prevista nel piano della creazione, diciamocelo. Non era prevista, dai. Ce la siamo trovata di niente. E Gesù, saggio figlio del padre, dico tanto padre, ebbe un pensiero anche per le suocere, quando disse, amate i vostri nemici, perché se amate i vostri amici non avete alcun merito di da eroe amare i nemici, no? Però poi guarisce la suocera di Pietro. E Pietro si vendicherà poi rinnegando. Siamo un po' irriverenti, però.
Perché le suocere non fanno i corsi di formazione online?
Sono impenetrabili. Abbiamo provato nei corsi. Io ho tentato nei corsi per fidanzati da una serata e con il portare anche i genitori era peggio dell'arena dove si gladiatori abbiamo fatto di più, no, dopo una certa età, età mentale intendo, no? Cioè, se non un certo di elasticità non servono mica tanto questi recuperi di formazione, no? Sì, proprio per un fatto neurologico, cioè non c'è spazio per le convinzioni, per le idee, e continui per abitudine a metterle in pratica.
Comunque gli argomenti che ha trattato sono approfonditi in questi libri, quindi se date un'occhiata.
Sì, se qualcuno li vuol prendere c'è lo sconto anche. Altre storielle le potete vedere sul sito mio, come vi ho accennato prima, perché ogni tanto le aggiorno. A me piacciono tanto le storielle, queste cose che sono più incisive che non magari ragionamenti filosofici, sono belli anche quelli, no? Però una storiella è il sistema parabolico che adoperava Gesù, no? Quando gli facevano domande impegnative, e lui non è che faceva lezione, dice, ma chi è il prossimo? Dice, c'è la mia morta, e parte. Poi che te fa pure rabbia perché se l'inventava lì per lì. Non è andato a scuola, niente, però troppo forte.
Ok, vabbè. Possiamo. Grazie. Grazie.